Ed eccoci qui con la seconda diretta della giornata. Siamo in collegamento. Ciao, ci senti?
Sì, mi sento, buongiorno.
Ciao, grazie mille di essere qui con noi per approfondire questo tema che a me personalmente mi prende benissimo da settimane. Sto sempre con gli occhi incollati ai quotidiani per avere notizie. E quindi niente, volevamo iniziare un po' con te una contestualizzazione, se ci puoi aiutare a fare un po' una cronostoria delle mobilitazioni che stanno avvenendo appunto sul territorio serbo, anche in relazione al fatto che la più grande mobilitazione che si sia mai vista negli ultimi decenni, appunto, sul territorio, quindi in che modo si colloca questo percorso qua e anche in che modo coinvolge diversi strati della società e diverse pratiche di lotta.
Certo, molto volentieri, vi ringrazio per avermi invitata e anche per me è molto importante parlarne il più possibile in Italia. Inizierei dall'ultimo evento che c'è stato, questo sabato 15 marzo a Belgrado, dove si è svolta la più grande mobilitazione della storia della Serbia. Ha visto la partecipazione di 1 milione di persone che sono arrivate da tutto il paese. Molte di queste hanno percorso decine di chilometri a piedi, attraversando il paese e portando anche nelle regioni più remote, più periferiche, le ragioni di questa mobilitazione che, come vediamo, da 4 mesi sta bloccando il paese. E credo che forse l'avete già accennato, ma insomma, è importante ribadire come è iniziato tutto questo, ovvero con il crollo della tettoia della stazione ferroviaria di Novi Sad il 1 novembre 2024, che ha provocato la morte di 15 persone e che è diventata il simbolo un po' di una protesta. Questa tettoia era stata recentemente ristrutturata e aperta nell'estate del 2024 e la ristrutturazione era stata effettuata da compagnie legate al governo nell'ambito di un progetto di ammodernamento più ampio dell'infrastruttura ferroviaria finanziato da compagnie cinesi. Perciò il lutto rispetto alla morte di queste 15 persone si è trasformato molto velocemente in rabbia nei confronti delle istituzioni, che non si sono prese la responsabilità di quella che è una strage e è diventata il simbolo di una corruzione che permea tutti i livelli della governance serba e che vede nel suo responsabile principale il sistema autoritario di Vučić, il cui partito, che è al governo dal 2012, in questi anni ha creato un sistema clientelare che coinvolge le istituzioni, ma anche i media e arriva veramente a tutti i livelli della società serba. Per questo motivo sono iniziate queste manifestazioni giorno dopo giorno, blocchi del traffico, 15 minuti di silenzio per onorare le 15 vittime di Novi Sad e c'è stata anche una risposta molto violenta da parte delle autorità, non soltanto con minacce e violenze da parte della polizia, ma anche con degli attacchi da gruppi di persone che hanno aggredito i manifestanti, che hanno tentato di investirli durante i blocchi del traffico. E in risposta a uno di questi attacchi, il 22 novembre, mentre studenti, professori e personale della Facoltà di Arti Drammatiche di Belgrado stavano appunto facendo una delle manifestazioni quotidiane, i 15 minuti di silenzio, sono stati attaccati e quindi hanno reagito e hanno risposto occupando la facoltà e diffondendo pubblicamente quelle che sono le 4 richieste che le studente stanno portando avanti ancora oggi, insomma, nelle piazze. Queste 4 richieste sono la pubblicazione di tutta la documentazione che riguarda la ricostruzione della stazione di Novi Sad, il proscioglimento delle accuse contro chi è stata arrestata e detenuta durante le proteste e la persecuzione penale invece di coloro che hanno aggredito fisicamente i manifestanti e le manifestanti. Inoltre chiedono anche un aumento dei fondi pubblici per l'università. A seguito dell'occupazione della Facoltà di Arti Drammatiche sono iniziate le occupazioni di tutte le altre facoltà, arrivando a oltre 70 sulle 80 università occupate e coinvolgendo anche le scuole superiori, dove non sono soltanto studenti a occupare, ma c'è il coinvolgimento attivo anche di professori e professoresse e del personale, insomma, della scuola. Per questo motivo diciamo che dalla pratica dei blocchi e delle occupazioni di scuole e università si è passato anche allo sciopero da parte dei lavoratori. Il 24 gennaio c'è stato il primo sciopero generale che ha coinvolto moltissimi strati della società, datori di lavoro, privati, piccoli imprenditori, ONG, lavoratori e lavoratrici del mondo della cultura, avvocati, giudici, insomma veramente ha preso tantissimi settori della società ed è stato anche uno sciopero dai consumi. Inoltre sono in corso insomma manifestazioni enormi, una di queste, la prima, è stata quella in Piazza Slavia a Belgrado, che anch'essa è stata lanciata dalle studente ma che poi ha coinvolto lavoratori e lavoratrici del mondo dell'agricoltura, dell'educazione, della cultura, del mondo della sanità. Inoltre sono in corso anche questa forma di blocchi di grandi strade, grandi ponti, come è successo con un blocco di 24 ore sempre a Belgrado della autocomanda, un nodo stradale, oppure delle proteste a Novi Sad il 1 febbraio, dove sono stati bloccati ben 3 ponti, tra cui uno per 27 ore. E anche queste grandi manifestazioni vengono raggiunte dalle persone che si incamminano per decine di chilometri a piedi per arrivare appunto nel luogo della manifestazione. Questa pratica è molto potente perché è anche un modo sia simbolico ma anche materiale per coinvolgere i diversi strati della società e per creare quella che è un po' una ricomposizione di una società e un coinvolgimento appunto di quelle aree, come dicevo, più marginalizzate, più periferiche e anche più rurali. E insomma, quindi siamo arrivati ecco ai giorni scorsi con l'occupazione anche della sede televisiva della televisione pubblica, sia a Belgrado che a Novi Sad, la RTS, bloccate per più di 20 ore. È stata bloccata la programmazione ed è stata anche ottenuta la solidarietà di gran parte dei lavoratori e lavoratrici all'interno appunto della televisione, con una critica anche su come i media vengano manipolati da parte del governo e non raccontino quello che davvero sta succedendo nelle piazze e lo tentino di delegittimare.
Grazie mille per questo quadro e per insomma aver fatto anche una storia dei passaggi salienti della mobilitazione. Volevo tornare soltanto su un passaggio a cui accennavi, e quindi la partecipazione da parte di composizioni sociali eterogenee, diverse. Accennavi al comparto agricolo. Rispetto a questo ti volevo chiedere come è avvenuta la saldatura, diciamo, tra queste composizioni, tra una componente più giovanile e una componente appunto più attinente ad un settore particolare come quello agricolo, e anche quali sono stati i precedenti rispetto a mobilitazioni che hanno portato già a costruire un terreno sul quale si è potuta appunto dare una dimensione di massa di quello che appunto stiamo vedendo in questi giorni. Penso per esempio a quelle che erano state le mobilitazioni contro l'estrazione di litio delle miniere in Serbia, dove appunto già in quell'occasione gli agricoltori erano insomma parte attiva di questa mobilitazione, ma sicuramente tu hai anche altri esempi.
Sì, assolutamente, questo è un aspetto estremamente importante. Innanzitutto bisogna considerare il fatto che al di là delle grandi città come Belgrado e Novi Sad, la maggior parte della popolazione serba abita e lavora in zone rurali. E da una parte appunto questa attivazione si sta alimentando appunto grazie anche a questi percorsi, queste camminate molto lunghe che attraversano le parti rurali della Serbia per arrivare da una città all'altra per partecipare alle manifestazioni. Però sì, assolutamente, ci sono dei precedenti. Queste mobilitazioni, diciamo, non nascono in un vuoto sociale, anzi in un contesto molto, molto attivo in Serbia già da anni. L'attivazione, diciamo, di queste componenti è avvenuta soprattutto a partire da lotte territoriali, sia contro progetti di idroelettrico portati avanti nell'ambito dell'Agenda Verde Europea, dove per esempio villaggi sulla Stara Planina, che è a sud della Serbia, al confine con la Bulgaria, si sono attivati per difendere i loro fiumi, fiumi che tra l'altro sono insomma estremamente preziosi, con acqua potabile e con ecosistemi anche protetti, e hanno iniziato appunto queste lotte territoriali che poi sono diventate mobilitazioni più ampie di ambito ecologico. Con queste anche si è unita la lotta che nominavi appunto nei territori della Serbia occidentale contro l'apertura di miniere di litio da parte di una compagnia australiana, la Rio Tinto. Quindi sicuramente diciamo che questa base di mobilitazione, di lotte territoriali a partire dalle zone rurali ha contribuito, ecco, a questo a questa connessione tra la componente dei lavoratori e lavoratrici dell'agricoltura con invece il mondo studentesco.
Ciao, sì, io invece avevo anche un'altra curiosità che ti volevo chiedere, un po' un'analisi su come questa situazione si inserisce un po' nel quadro geopolitico di tutta l'area, diciamo, che può essere riconosciuta come l'ex Jugoslavia, quindi tutti i loro vicini, anche in Croazia, insomma, dove ci sono sempre state politiche molto, molto simili, molto nazionaliste, però appunto nessuno, almeno negli ultimi decenni, ha mai smosso così tanto le acque, anche con prese di posizioni molto forti. Quindi un po' in che contesto geopolitico si inserisce appunto rispetto anche alle politiche dei suoi vicini queste mobilitazioni?
Sì, allora anche questo aspetto è molto importante, anche perché solitamente appunto c'è una visione dell'ex Jugoslavia e dei Balcani, no, come una polveriera sempre pronta a esplodere, ma a lungo linee nazionaliste, e invece in questo caso queste mobilitazioni si stanno mettendo in forte discussione non soltanto il governo della Serbia, ma tutto un sistema di governi e di politiche neoliberiste che diciamo attraverso governi autoritari, regimi autoritari e una corruzione dilagante hanno portato avanti poi anche le privatizzazioni di tutta una serie di infrastrutture o di quelle che sono appunto le risorse naturali, e perciò diciamo che questa critica in qualche modo tocca tutte quelle che erano le repubbliche ex jugoslave, da parte delle studente nella regione, insomma, dalla Croazia alla Bosnia, al Montenegro, ci sono state tante manifestazioni anche in solidarietà alle studente in Serbia. Per questo motivo, insomma, credo che questa sia anche la potenza di queste manifestazioni. Non c'è una, diciamo, un'aperta posizione anche geopolitica da parte di queste mobilitazioni. È anche importante ricordarci quello che è stato il ruolo dell'Unione Europea, che ha sostenuto Vucic e la sua presidenza e il suo arrivo al potere, e tutt'oggi, nonostante ci siano anche influenze per esempio da parte della Russia e rapporti tra il governo di Vucic e Putin, in realtà l'Unione Europea rimane il partner più importante del governo serbo. Per questo motivo, insomma, per esempio non vediamo bandiere, no, dell'Unione Europea. Questa non si può definire una mobilitazione, come tra l'altro anche Vucic tenta di dipingerla come tale, no? La rivoluzione colorata che in qualche modo viene sostenuta dall'esterno e per, no, pro-europeista, ecco, per buttare giù il regime. Questo non è ciò.
Ecco, hai anticipato in realtà un tema che ti volevo chiedere, perché infatti mi sembra abbastanza centrale quello che dicevi adesso. Da un lato voleva essere dipinta dalle forze di governo come la rivoluzione colorata che andava in questo senso, di fatto le istanze che vengono portate in piazza, anche se non in maniera esplicita, hanno e portano con sé quello che dicevi tu adesso, e quindi anche il fatto che non si vedano vessilli, bandiere o comunque riferimenti a una qualche ambizione a rientrare all'interno, diciamo, di quello che può essere una dimensione europeista, quanto più c'è una forte critica a dinamiche di potere, alla corruzione, a quello che di fatto è un'insostenibilità di un vivere che appunto dalle università ai territori nella loro difesa si è poi tradotto in questo passaggio effettivamente di massa e che ha delle forme significative. Quindi su questo non so se vuoi aggiungere qualcosa, anche riferendomi appunto a quello che dicevi prima. Un po' è vero, sicuramente è vero quello che dicevi tu rispetto al fatto che non c'è un'esplicitazione anche rispetto a un punto di vista più complessivo sulla situazione, la fase di guerra attuale, quello che può essere appunto anche il ruolo di dimensione territori che stanno in un certo quadrante del territorio rispetto alla guerra in Ucraina, ai rapporti con la Russia, eccetera eccetera, però insomma ti chiederei di, se puoi appunto, di approfondire un po' di più questi aspetti, perché ci sembrano davvero interessanti e importanti, e anche un accenno, diciamo, a quello che è l'incisività di questa mobilitazione, sia nei termini di durata, sia nei termini di soggetti coinvolti, trasversalità, e anche nei termini di numeri e di effettivamente pratiche anche significative, in quanto a blocchi, a effettivamente inserirsi e contrapporsi in una maniera che possa effettivamente essere incisiva.
Assolutamente sì, allora un aspetto importante è proprio il fatto che queste mobilitazioni sono a guida studentesca, e le studente in Serbia oggi rappresentano la prima generazione che per motivi anagrafici non ha alcuna relazione con le guerre degli anni 90, però sono cresciute all'interno, no, di una politica post-guerra, vivendone e subendone tutte le conseguenze e essendo appunto anche oppressi, no, da questo discorso nazionalista e di odio nei confronti dei propri vicini e delle proprie vicine. Per questo motivo le studenti se ne discostano profondamente da qualsiasi discorso relativo alla guerra, ma anzi sottolineano proprio che, diciamo, la loro mobilitazione è spinta da solidarietà, da amore, un amore anche per la propria terra, per i propri territori, ma che non ha uno stampo nazionalista, anzi uno stampo emancipatorio, trasformativo, e che si lega a appunto le altre popolazioni e gli altri territori dell'ex Jugoslavia. Per questo motivo appunto non solo questo discorso sulla guerra e sul riarmo, che tra l'altro si sta diffondendo appunto in tutta Europa, lì viene insomma le mobilitazioni appunto se ne discostano e anzi lo criticano profondamente. Queste sono quelle che sono le narrazioni anche relative alla guerra e al riarmo. Inoltre c'è anche questa forte rigidità rispetto a quelle che sono le richieste da parte delle studente. Come dicono loro, bisogna innanzitutto avere delle istituzioni che funzionano e che siano libere, per poi poter affrontare temi, diciamo, più alti anche di politica estera, di cui appunto queste istituzioni si dovrebbero occupare. Ma se le istituzioni non riescono a garantire la sopravvivenza dei propri cittadini, delle proprie cittadine, allora innanzitutto bisogna, trasformarle. e cambiarle. E l'incisività anche di queste pratiche è molto potente, anche perché appunto un altro aspetto importante della società serba in generale, delle società post-jugoslave, è che in seguito alla guerra è rimasta una forte violenza istituzionalizzata e normalizzata. In Serbia in particolare c'è stato proprio questo processo di normalizzazione e quasi esaltazione della violenza, con la presenza magari ancora di criminali di guerra in funzioni pubbliche o invitati a parlare ai media. E per questo motivo appunto c'è una forte critica rispetto a questo. Ci sono grandi mobilitazioni che di fronte ai tentativi da parte del governo di provocare in realtà degli incidenti insomma hanno molto a cuore che tutto si svolga serenamente, pacificamente, che nessuno si faccia male, proprio perché lì i rischi sono molto grossi. Questo però non toglie la forza e la rigidità delle pratiche che vengono utilizzate, come appunto il fatto di bloccare completamente la didattica e l'università, di occupare questi spazi e di creare nuovi modi anche di vivere la propria università attraverso iniziative, gruppi di lavoro. Insomma, in realtà quotidianamente avvengono un sacco di cose all'interno delle università. Allo stesso modo appunto questi enormi blocchi del traffico, di svincoli stradali molto importanti. Ecco, tutte queste cose servono a sia simbolicamente, però come dicevo appunto anche materialmente, affermare una normalità che non è più accettabile. Quindi è estremamente potente, estremamente incisiva e di ispirazione anche in tutta la regione ex jugoslava, ma ecco, a me farebbe piacere che fosse un po' di ispirazione a tutte e tutti noi nel appunto assumere quest'idea che si può essere estremamente forti, rigidi e adottare questo tipo di pratiche e al contempo garantire, ecco, la sicurezza delle mobilitazioni e di tutti i cittadini e cittadine che vogliono partecipare.
Sì, soprattutto diciamo garantire il fatto che ci sia un'accessibilità, un'attraversabilità di contesti, ma perché di fatto lo sono, nel senso, al di là poi di quelle che possono essere come dire le intenzioni rispetto a delle pratiche più di un certo tipo piuttosto che di un altro, penso che il fatto che siano effettivamente incisive rispetto a quello che dicevi tu anche sull'università, il blocco della didattica, il fatto che effettivamente si vadano a ci si vada a contrapporre in quelli che sono i nodi centrali anche per la riproduzione poi del sistema, di fatto impongono che appunto una dimensione di questo genere abbia un significato, un peso politico importante, e che anche sia attraversato e ci si senta coinvolti appunto anche in diversi strati della società e a partire da anche punti di vista diversi. Quindi si tratta, da come appunto veniva anche raccontata, di un'esperienza che effettivamente è popolare, trasversale, e che questo implica quindi il fatto che abbia un peso politico importante, e assolutamente siamo d'accordo anche rispetto a discorso di dire cerchiamo appunto di fare sì che sia di ispirazione, che possa essere anche una base di partenza per future mobilitazioni anche in altri territori che vadano in questa direzione qua. E noi ti ringraziamo davvero molto per appunto la tua chiarezza e la tua analisi, il tuo contributo, e non so se hai altro da aggiungere, altrimenti ti salutiamo e speriamo di risentirci presto.
Vi ringrazio molto, niente, non ho molto da aggiungere se non appunto diffondere ancora la chiamata da parte delle studente in Serbia di continuare a parlarne il più possibile, tenere insomma gli occhi aperti su quello che succede e appunto prendere ispirazione da loro, come ci hanno detto, ciò che per i lavoratori è lo sciopero, per le studente sono i blocchi, e quindi iniziamo a farli per mobilitarci. Ognuno avrà appunto delle ragioni per cui è importante lottare per migliorare anche le nostre condizioni, insomma, nei nostri paesi e nei nostri territori.
Grazie ancora Ida e a presto.
A presto, grazie, ciao.
Ciao.